uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon mercoledì ad Soup of the Day. Buongiorno Angela Prudenzi.
Buongiorno a tutti.
Chissà che prima o poi non ci raggiunga anche Angelo, ma intanto io e te, tête à tête, metà settimana, ce l'abbiamo quasi fatta.
È vero, è vero.
E celebriamo questo mercoledì, quindi questa metà settimana, con una ricorrenza. Oggi è il compleanno di un attore nato nel 1930 a Detroit in Michigan. Lui è Robert Wagner. Si pronuncia Robert Wagner, chissà.
Ma Wagner. Forse tu l'hai fatta più alla tedesca, ma va bene lo stesso.
Esatto.
Esattamente, e beh, insomma, attore che, diciamo la verità, ricordiamo tutti molto più per la vita privata che per i film che ha fatto, ma non perché non ne abbia fatti, in effetti non lo so, secondo me sarà vicino ai 100, quindi diciamo che è un signore che ha lavorato moltissimo, sia sul grande schermo che sul piccolo schermo, ma ce lo ricordiamo perché è stato al centro di un controverso, così, una controversa indagine sulla morte della moglie Natalie Wood. Allora, grande amore, 1957, si sposano, dopodiché divorziano, dopodiché si risposano un'altra volta ancora, per non lasciare nulla di intentato, e durante le seconde nozze, nel 1981, l'attrice scompare. Scompare in circostanze misteriose. Erano insieme su una barca, lei, il capitano della barca, e Christopher Walken. All'epoca si disse che Christopher Walken avesse una relazione con Natalie Wood, che durante la notte ci fosse stata una lite tra marito e moglie, erano tutti strafatti e ubriachi. Christopher Walken non si è accorto di nulla sul momento, non sappiamo, qualcosa è comunque successo. Lei si allontana nel mezzo della notte su un canotto di salvataggio in dotazione alla barca e non riappare mai più, se non cadavere. Ecco, punti interrogativi ce ne sono stati un'enormità, compreso il fatto, credo essenziale, che Natalie Wood avesse paura del buio e dell'acqua. Quindi che cosa può averla spinta su un canotto da sola? Ma è tutto da vedere. Comunque sono state aperte tante indagini, tante richiuse. La cosa che lascia perplesso, ho visto recentemente un documentario, che la figlia avuta dai due insieme difende molto il padre, quindi non lo so, secondo me sarà un mistero, uno dei tanti misteri hollywoodiani che non chiariremo mai.
No, infatti, stiamo notando in tutto questo che Wagner negli ultimi tempi non è che avesse fatto, come dire, film degni di nota. Ecco, non è stato molto attivo e neanche lo si ricorda tantissimo. Ecco, l'ultimo film, ma sono caduta un po' così dal pero quando l'ho visto, perché non me lo ricordo affatto, era in Seven Sisters di Tommy Wirkola, che avevamo visto al Torino Film Festival nel 2017.
Ecco, io non voglio dire che non abbia girato dei film buoni, cioè lui ha fatto La Pantera Rosa, per dire, i protagonisti di Robert Altman, insomma, ci sono dei titoli nella sua carriera, però insomma è passato, passerà la storia per questo matrimonio e anche per la serie che gli ha dato un enorme successo, Cuore Batticuore. Non so se ti ricordi.
Come
che era,
no?
La serie, ecco, della coppia che fa indagini, no? Non si limita a essere sposata, ma si diletta anche con il crimine.
Ok, quindi vale la pena forse recuperare qualche titolo di Robert Wagner per celebrare il suo compleanno, ed è anche il compleanno di un'attrice che io amo moltissimo e negli ultimi anni ho amato sempre di più, parlo di Laura Dern.
Vabbè, è qua, ecco. Proprio momento di Ola, sì. Sì, ecco, perché tutti noi
le ragazze,
dire,
di Laura, io e te almeno proprio
siamo delle ragazze di Laura nel modo più assoluto, anche perché la signora, voglio dire, ha un passato di film di quelli che hanno segnato la come dire la cinefilia di ognuno, uno tra tutti Velluto Blu, insomma, sì. E questo già la catapulterebbe nell'Olimpo, ma poi insomma vogliamo dimenticare Cuore Selvaggio, e chi si dimentica allora del Cuore Selvaggio, o Jurassic Park o Un Mondo Perfetto, sì. Ma basta
e basti dire che ha avuto un momento in cui la si è vista leggermente di meno, e poi un exploit di grandi film e anche di grandissime interpretazioni. Solo il 2019 ci ha regalato delle performance iper memorabili che rimarranno proprio impresse nella memoria, per appunto per abilità attoriale e per testi recitati. Il primo è Storia di un matrimonio, Marriage Story, visto a Venezia, amato a Venezia, diretto da Noah Baumbach con Adam Driver e Scarlett Johansson, dove lei interpreta l'avvocato divorzista di appunto del personaggio di Scarlett Johansson, e Noah Baumbach le ha regalato dei momenti e una sceneggiatura veramente che non dimentichi più.
Sì, una vera daughter of beach, se posso se posso lanciarmi in un così. Beh, però è vero, dai.
E si è guadagnata un Oscar un attimo.
Certo, l'avvocato divorzista più cattiva. Sì. Crudele, col pelo sullo stomaco che si sia mai vista,
che dice però, coglie l'occasione per dire una serie di verità sulla, diciamo così, disparità uomo-donna, il modo, più che la disparità, il modo in cui noi donne siamo viste diversamente all'interno della società rispetto agli uomini, e questo le ha fatto guadagnare, anche questo le ha fatto guadagnare quel meritatissimo Oscar nel 2020, appunto, per Storia di un matrimonio. E poi l'abbiamo amatissimo, almeno io tantissimo, come la mamma delle piccole donne nella versione amatissima, diversissima e intelligentissima che ne ha fatto Greta Gerwig.
Verissimo, sono d'accordo con te, anche io l'ho adorata nella parte giusta, sì. Nessuno avrebbe
misurata
così sulla carta,
sì.
Sulla carta non era facile, perché è un personaggio che è il centro, il punto di raccordo della narrazione. E lei lo indossa in una maniera straordinaria, come dici te, proprio con misura, insomma, facendo vedere l'attrice che è, insomma, di calibro veramente straordinario. Però io la voglio ricordare anche non solo come interprete televisiva nelle serie di due serie che credo che abbiamo amato, sì, moltissimo negli ultimi anni. Una è Big Little Lies, in cui fa una parte che sembra, ecco, scritta apposta proprio sul suo fisico nervoso, perché è una manager iperattiva, straricca, con la puzza sotto il naso, che vagamente si fa per dire classista, e poi anche in Twin Peaks, perché l'ultima stagione di Twin Peaks la vede tra i protagonisti, e anche lì, insomma, lei è proprio a suo agio all'interno delle follie del nostro amatissimo, ovviamente parlo di Lynch, e vabbè, Lynch, con il quale, insomma, lei, sappiamo, ha dimostrato di come dire, di avere un feeling, perché abbiamo ricordato i titoli precedenti, ma anche Inland Empire, l'impero della mente, la vede protagonista, quindi insomma, ecco, una, come dire, una collaborazione di quelle che hanno dato risultati straordinari.
Piccola nota personale freddiana, io senza pudore alcuno a fine interviste di Marriage Story, di Storia di un matrimonio, le ho urlato "We love you Laura", è così.
E lei senza... che cosa ti ha detto?
No, sorrida, gentilissima, dolcissima, così, però appunto io spudorata proprio, mi teneva più nessuno e non me ne vergogno, e l'ho detto anche qui ad Usupodudei. Fred. Pur non sapendo pronunciare bene il suo nome, abbiamo deciso di darvi una notizia su di lui, molto interessante e molto importante. Parliamo di Chiwetel Ejiofor, e Angela ne sa di più.
Beh, oddio, saperne
qualcosa
di più è una parola
più
grossa, però posso dire che il nostro Ejiofor sarà il protagonista di una serie televisiva ispirata a L'uomo che cade sulla terra, tratto dal romanzo di Walter Tevis. La prima rivisitazione del romanzo aveva avuto come protagonista David Bowie, e la regia del film del 1976 era di Nicholas Roeg, film di fantascienza che mischia però anche come dire, dei tratti romantici, perché all'interno c'è una storia d'amore, insomma un film per chi l'ha visto che ha segnato un'epoca, non solo per la presenza del Duca Bianco, ma perché appunto c'è questa idea del uomo che viene da un altro mondo e che viene in qualche modo emarginato, perché non nessuno fino in fondo ne intuisce la grandezza, e beh, insomma, buona per tutte le stagioni. Vediamo, io sono molto curiosa perché l'argomento è bellissimo, anche perché in mezzo ci sono ovviamente servizi segreti, la CIA, le spie, insomma, una di quelle materie che all'interno di una serie possono diventare straordinarie. Io lo attendo con grande gioia. Non so quale sarà il canale che lo distribuirà, so che dovrebbe essere a partire da, per ora, negli Stati Uniti dal 4 marzo, anche in Canada e in America Latina. Vedremo, ecco, su Paramount Plus, vedremo poi quando arriverà da noi, insomma.
Lui è un attore, qual è la tua posizione su di lui? Nel senso, è un attore particolare perché non è mai stato molto divo, però si
no.
è sempre portato a casa dei ruoli molto significativi.
Sì, anche perché uno che sceglie avendo, secondo me, ben chiaro in testa che cosa vuole, cioè un attore molto autodeterminato e ha una coscienza dei propri limiti, anche delle grandissime qualità, e poi uno che secondo me ha anche una spinta, come dire, progressista. Uno che sceglie anche in base a cosa significa quel ruolo, almeno mi sembra che fino adesso l'abbia fatto, e questo credo sia importante, che faccia la differenza rispetto al suo desiderio, ecco, di interpretare un film o invece rifiutarlo.
Assolutamente, quindi sono ancora più curiosa. Chiwetel Ejiofor, everybody. Invece, altra notizia interessante, un dialogo tra registi pubblicato da Repubblica. I registi in questione, Angela, correggimi se sbaglio, sono Inarritu e il nostro Gianfranco Rosi.
Esatto, qualche giorno fa è apparso questo dialogo sul cinema che vede insieme il regista di Birdman, premio Oscar, e il nostro Gianfranco Rosi, che ha vinto Venezia, ha vinto Berlino, non ha alzato l'Oscar, però speriamo che quest'anno gli riesca, perché partecipa due categorie: miglior film non in lingua inglese e invece miglior documentario, che assembla film anche di tutte le lingue, insomma, quindi potrebbe farcela. Certo che l'endorsement di Iñárritu è fondamentale, perché sappiamo che i messicani hanno un peso sull'Academy. Vediamo se gli porterà bene. Io posso solo leggere un passo di questo dialogo sul cinema. Iñárritu dice testualmente a Gianfranco Rosi: è un privilegio parlare con te, mi sono commosso guardando il tuo film, sono rimasto in silenzio per un paio d'ore, ho avuto la sensazione che fosse una sorta di haiku cinematografico, non c'erano facili risposte, non c'erano discorsi né obiettivi, e se c'erano erano ben nascosti. Non ho colto quello che ho solitamente il messaggio dei documentari, succede raramente nella cinematografia, questo è cinema puro. Beh, se questo non è un endorsement, non so cosa avrebbe potuto dire di maggiormente significativo.
Wow, abbandoniamoci ad un brano musicale mentre contempliamo queste parole. Fred. Come sapete, qualche giorno fa ho avuto la possibilità di farmi una lunga chiacchierata / intervista con Chiara Caselli, perché è tra le protagoniste dell'ultimo film di Pupi Avati, Lei mi parla ancora, nel ruolo della figlia del protagonista, nonché quello di Elisabetta Sgarbi, visto che appunto il film è basato sulla vita del padre di Elisabetta e Vittorio. Ma ho approfittato di quella chiacchierata per parlare di tutt'altro, e cioè che fra poco festeggeremo i 30 anni dalla premiere di un film, Angela, che non so se tu avevi amato, ma ricordo che, se non altro, a me aveva un attimo aperto la mente e delle possibilità cinefile. Parlo di My Own Private Idaho, Belli e Dannati, che era stato presentato proprio a Venezia,
ma
appunto 30 anni fa.
Tu scherzi, io quel film lo amo in maniera proprio totale e assoluta, è uno di quei film che mi porto nel cuore, e adesso qua confesso a distanza di anni una cosa personale, perché sono legata moltissimo a quel film, perché proprio quella sera ebbe inizio una storia d'amore con un uomo. Poi gli anni sono passati, ci si lascia, ci si riprende, non ci si lascia completamente, però proprio quel film ha segnato l'inizio di qualcosa, quindi come posso pensare di dimenticarlo?
E poi non era Keanu, che è tra i due protagonisti del film.
Non era Keanu, perché non l'avrei lasciato andare, mi sarei attaccata.
Io devo dire che sentirete nell'estratto dell'intervista fra poco che io mi sono dovuta contenere, ma Chiara lo dice, è bellissimo, ecco, perché lei nel film faceva la donna di cui il personaggio di Keanu Reeves si innamora, nonostante quel legame forte che lo lega a quel pazzo e bellissimo e tormentato di River Phoenix, il compianto e indimenticato River.
Eh sì, assolutamente, un attore di cui si sente la mancanza. Io sento molto la mancanza di alcuni attori che sono scomparsi negli anni, come Heath Ledger per esempio, perché sì. Mi chiedo, non posso dire ci hanno tolto qualcosa, perché non sono loro, diciamo che il loro male oscuro li ha portati via, perché poi di questo si tratta. E però io in qualche modo, quando arriva una morte come questa, mi sento un po' defraudata, perché penso, ma come, eravate dei geni, perché ve ne siete andati? Insomma, provo questa forma di dolore ogni volta che ci penso.
Il mondo ci avrebbe regalato ben due Phoenix invece di uno solo. E quindi ascoltatevi questo momento nostalgico con Chiara Caselli, che ci racconta anche dell'atmosfera veramente molto bella, giovane e fresca, stabilita da quel grandissimo regista che è Gus Van Sant.
A proposito di carriera e di visioni di registi, non possiamo fare a meno di notare che a settembre faranno 30 anni dalla premiere a Venezia di Belli e Dannati, My Own Private Idaho. Che ricordo hai di quel set di River Phoenix e di quanto quel film abbia, diciamo così, anticipato i tempi, aperto un po' la strada a una cinematografia che fosse più inclusiva nel racconto?
Il ricordo, anche se parliamo ahimè, di qualcosa che è successo molto tempo fa, in un ricordo ancora luminoso di forse uno dei set più piacevoli nei quali abbia lavorato. Eravamo tutti ragazzi, tranne Gas, che era non neanche tanto più grande, aveva poco più di 30 anni, io avevo poco più di 20 e gli altri erano tutti ragazzi. E Gas Van Sant veniva dalla fotografia, quello era il suo secondo film, e mi ricordo fisicamente il suo approccio di una persona estremamente sicura di sé, così sicura che ascoltava tutti, anche una pischelletta come me che avevo poco più di 20 anni, ma ascoltava veramente tutti, e se tu avevi una buona idea la prendeva, se non era buona ti diceva da shit, ma come dire, non fa schifo, ecco, ma non era mai una, come dire, rispetta l'idea, non era qualcosa contro di te, e questo era come se scoprisse quotidianamente un giocattolo nuovo e meraviglioso. E nella serietà comunque di fare un film, questo atteggiamento giocoso e di scoperta e di rispetto e di invenzione quotidiana, un regalo di Dio, un regalo di Dio. Poi insomma, gli attori con i quali avevo a che fare
uno purtroppo l'abbiamo perso troppo presto e un altro è un signore, sì, del cinema.
Ancora bellissimo, Chiano, bellissimo.
È un gentiluomo affascinante, è un bravissimo attore.
Sì. Una persona gentilissima. Red Film
Radio. Sta per uscire su HBO Max il 21 febbraio una serie documentario, se ho capito bene, che si chiama Allen vs. Pharaoh, e lo dicono stesso lo dice stesso il titolo e i cognomi altisonanti. È un documentario tutto dal punto di vista, credo, di Mia Farrow e i suoi alleati contro Woody Allen.
Sì, effettivamente di questo si tratta, cioè di una docuserie in cui viene ricostruita per l'ennesima volta la battaglia Pharaoh-Allen. Io dico Pharaoh-Allen perché secondo me è quello il verso della battaglia, non il contrario. E le interviste esclusive sono a Mia Farrow, Dylan Farrow e Ronan Farrow, e questo secondo me già la dice lunga su quale sarà il punto di vista, perché sì, ovviamente non essendoci Woody Allen, non essendoci Moses Allen, che è il figlio che ha sempre detto di essere dalla parte di Woody, e nella moglie Sunny, è chiaro che il punto di vista è abbastanza viziato. Ricordiamo che Woody Allen è uscito indenne da tutte le inchieste che sono state fatte, tutti i processi, perché tutti i giudici hanno ritenuto che lui non abbia abusato della figlia, e che anzi i figli di Mia Farrow siano stati in qualche modo obbligati, abbiano subito una coercizione e abbiano accusato Woody Allen perché costretti dalla madre. Ecco, tutto questo verrà ribaltato quasi certamente, perché l'aria che tira è quella, dal documentario in quattro parti firmato da Kirby Dick, Amy Ziering e Amy Herdy. E vediamo cosa succede, perché sentiamo anche cosa avrà da dire Ronan Farrow, perché ricordo che Ronan Farrow, che vinse il premio Pulitzer per le inchieste sul Me Too, ha dovuto poi ritrattare, anzi il New York Times che le aveva pubblicate ha dovuto scrivere una lettera di scuse dicendo che Ronan Farrow aveva dichiarato di aver accertato che tutte le informazioni date nei suoi pezzi erano state controllate. Sapete che in America è assolutamente obbligatorio farlo.
Fare un controllo, sì.
Esatto, dopodiché si è scoperto che questo non era stato. Quindi un'ombra la getta sul grande giornalista Ronan. Vedremo chi vivrà, vedrà.
È molto affascinante e molto controverso, e si collega tanto a quello che stiamo nuovamente discutendo in questo periodo, cioè sugli effetti del processo mediatico quando quello vero, legale, poi invece indica una non colpevolezza.
Eh sì, perché a questo punto insomma si vuole ribaltare un giudizio dato ufficialmente, cioè ci sono dei giudici che si sono dichiarati verso una verità e niente, non c'è niente da fare, insomma questa verità non è accettata.
Il povero Woody Allen in tutto questo ogni tanto viene, come dire, rinnegato da qualche attore o qualche attrice, l'ultima tra i quali è stata, se non sbaglio, Jodie Foster.
Sì, che in realtà è stata più morbida di altre sue colleghe, no? Perché lei ha detto forse, chissà, magari adesso non avrei accettato di lavorare con lui, però ha messo l'accento sul fatto che comunque ci sono stati dei pronunciamenti, no? Che ci può essere un'alea di dubbio, che però ci sono stati dei pronunciamenti, mentre è stata più netta rispetto a Roman Polanski, dicendo che non avrebbe mai più lavorato nemmeno con lui e che ovviamente si sarebbe tirata indietro all'epoca, avendo insomma si avesse potuto immaginare quello che sarebbe successo successivamente, dicendo che tutti hanno diritto a tornare a vivere, a lavorare, a fare qualsiasi cosa, quindi compreso Polanski, ma solo dopo aver scontato la propria pena. Lei è dalla parte di quelli che pensano che, essendo Polanski fuggito perché considerava la condanna in America una condanna in qualche modo anche politica, no? Politica nel senso di morale, e quindi lei dice: se avesse scontato io avrei adesso la penserei diversamente, ma insomma no, così non è stato e è sbagliato, perché bisogna assumersi le proprie responsabilità.
Certo, anche lì appunto ricordiamo che spesso si fa, come dire, combaciare e si mette in comparazione la vicenda di Woody Allen con quella di Roman Polanski, ma se facciamo riferimento alla giustizia, in quel caso la differenza c'è, cioè nel senso Woody Allen è sempre stato scagionato dalle accuse, mentre Roman Polanski, d'accordo o no? No. Quindi almeno in quel caso il ragionamento della Foster è relativamente più giusto.
Sì, certo, non c'è dubbio. Poi appunto si potrà discutere del fatto che la stessa ragazza che era stata abusata da Woody Allen ha detto, da Roman Polanski, ha detto: io voglio mettere una pietra sopra, ho dato il mio perdono, ho ritirato le accuse, per me questa vicenda è chiusa, e ogni volta che si strumentalizza il mio nome, per me è come se come rivivere una storia, basta, sì. Perché io ho chiuso, credo si siano addirittura incontrati con Polanski, finita qua la vicenda, però è chiaro che quando si fa un uso strumentale di cose come queste diventa difficile poi stabilire, ecco, un principio per cui la vittima dovrebbe essere sempre salvaguardata, e se ti dice basta, uno dovrebbe rispettare il silenzio, no? Insomma, sono vicende molto, molto difficili da commentare, anche perché hanno a che fare con dei sentimenti molto privati, con una morale pubblica, insomma, siamo tormentati anche noi nel parlare.
Fred Film Radio. È tempo di consigli su cosa vedere stasera, quindi consigli televisivi. Angela, che ci dici?
Prima di tutto confesso, ho un'anima divisa in due, perché alla stessa ora ci sono due film secondo me parimenti interessanti. Uno alla 5, ore 21:10, Lady Bird, della nostra amata Greta Gerwig, qui al suo esordio, protagonista assoluta, e qua mi voglio divertire, Saoirse Ronan. Sono andata su internet a vedere come poterlo pronunciare, ma magari ho trovato un, come dire, il video sbagliato e si pronuncia in tutt'altro modo, ma comunque è un nome sul quale tutti ci scontriamo, perché se andate a vedere in rete si trova anche uno spassosissimo estratto di una trasmissione americana, Late Show, nel quale appunto non si capisce bene come si pronuncia, tutti fanno dell'ironia su questo nome, probabilmente lei per prima. prima, ma per tornare alle cose serie, questo debutto intorno a una ragazza che cerca se stessa, che vuole affrancarsi da una famiglia con la quale non va d'accordo, che si invaghisce di un ragazzo che forse non è quello giusto, sicuramente ottimo, ma con dei difetti che secondo me sono dei difetti anche di scrittura, che forse procede un po' troppo per accumulo, e non solo per accumulo, ma anche di una ironia un po' forzata, e però insomma degno di tutto rispetto. E invece l'altro titolo che mi divide è 21:20 Rai 4, La Isla Minima. Un giallo notevolissimo, credo, con due scalcinati detective. Parte dalla scomparsa di due ragazze in una città dell'Andalusia, siamo nel 1980, è appena arrivata la democrazia in Spagna, però c'è ancora una parte di spagnoli che ripensa e rimpiange il franchismo. Qua insomma si cerca di capire come sono andate le cose. Questi due sbirri sono due sbirri un po' sui generis, e a dargli il volto Javier Gutierrez e il tuo amatissimo Raúl Arévalo. Ti piace? Lo so che ti piace.
Sì,
e,
molto.
Insomma, che
sia
ad
attore
dopo,
che regista.
Che anni dopo abbiamo visto Dietro la macchina da presa. Insomma, ecco, non saprei proprio che cosa consigliare per allietare la serata. Sono, credo, entrambe pellicole, come si diceva un tempo, che meritano di essere viste.
Seratone consigliato da Angela Prudenzi. Provare, guardare per credere.
Fred Film Radio. Fred Film
Radio. È stata una puntata dedicata a tanti attori, devo dire, Angela. Ci facevo caso adesso mentre pensavo a come chiudere, mentre mentalmente ricapitolavo questa giornata, mattinata, The Supposed Day.
Del resto, voglio dire, sono loro che... quando poi si arriva a vedere un film finalmente pronto, dopo che sono stati spesi mesi nella preproduzione, poi finalmente si gira e poi la post-produzione, quello che subito ti cattura sono i volti degli attori. Loro sono il veicolo fondamentale, perché una buonissima sceneggiatura senza degli attori validi, insomma, alla fine finisce per essere nulla, no? E anche la regia più straordinaria, più innovativa, se non ha i volti giusti non funziona, e quindi insomma è giusto che parliamo di loro.
E quindi viva Robert Wagner, Chiwetel Ejiofor, Laura Dern, Chiara Caselli, Keanu Reeves, River Phoenix and so on. Grazie per essere stati qui con noi a The Supposed Day. Ricordatevi che noi torniamo alle 10 domani mattina sul canale italiano ed Entertainment di Fred, in replica durante la giornata sulle migliori piattaforme di podcast e con la nostra selezione di brani musicali su Mixcloud. Grazie ad Angela Prudenzi, io sono Chiara Nicoletti, torniamo domani a The Supposed Day su Fred, The Festival Insider. Ciao.
Fred. This is Natasha Sinjanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami sam Borko Terzic.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, ja che Mariani Morissao, do Festival di Berlino.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è au Festival de Venise.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.